Io invece molta gente che conosco poco, molti conosco solo di vista, io sono sempre un po' spaventato. E allora deciderei di procedere un secondo, più interattivamente, così ci conosciamo parlando e evito di parlare o di cose che già conoscete o di cose, ognuno segue i suoi fili strani del discorso. Visto il mese, io avevo capito che avrei dovuto parlare qualcosa sulla Tefillah, che in generale penso che sia un argomento molto difficile, almeno per me molto difficile da affrontare. Come si sa, nei giorni che vanno da Rosh Hashanah a Kippur, le tre cose che finiscono per strada per Rosh Hashanah e Kippur sono la Teshuvah, il ritorno, che non è il pentimento, è il ritorno, ritornare come ritornare un momento prima della creazione del mondo, ognuno dentro di sé. La Tefillah, che cercheremo di vedere che cos'è, e la Tzedakah, cioè poter aiutare altre persone, in particolare persone che hanno difficoltà economiche, non soltanto di soldi, che vivono male sostanzialmente. Allora, come si può capire, queste tre cose, anche se nessuna delle tre è molto semplice, sono legate tra di loro. Il Teshuvah è come se uno prima, rispetto a quello che ha fatto, a quello che non ha fatto, a chi è ancora di più, torna a un nuovo punto di partenza. Questo vuol dire Teshuvah. Come se tutto può ricominciare da capo, come un momento prima della creazione del mondo. È un concetto molto importante. Non è solo ritornare perché si sono fatti degli sbagli, ritornare per ricominciare tutto come se fosse una cosa nuova, completamente nuova. La Tefillah cercheremo di vedere adesso, e la Tzedakah è, se il primo, la Teshuvah, è un rapporto con se stessi, un rapporto con Kadosh Baruch Hu, ma anche con gli altri esseri umani, secondo, adesso cercheremo di capire, e il terzo apparentemente più tra noi e le altre persone sostanzialmente, anche se fare Tzedakah è un modo di dire che uno dà agli altri quello che ha ricevuto da Kadosh Baruch Hu. Non è un dare, come dire, tutto quello che ho non è veramente tutto mio. Allora, la Tefillah, anche i nostri maestri capiscono, hanno capito, ci hanno insegnato che è più difficile di quello che pensiamo. La prima traduzione che si fa, che in assoluto è molto, non è che sbagliata, è molto semplificante, è preghiera. Anche poi, se uno guarda cosa vuol dire in italiano preghiera, a meno di pensare a formule così automatiche, poi... Allora, fai una domanda. Che cosa? Magari che rispondete tutti, basta qualcuno. Che cosa intendete per Tefillah? Una breve definizione. Poi cercherò di dimostrare che di raccontare che i maestri la vedono molto complicata, è molto complessa, molto positiva, molto interessante. Allora, che cosa intendete, intendiamo per Tefillah? Qualche definizione rapida. Cos'è la Tefillah? La preghiera.
Con Kadosh Baruch Hu.
L'insegnamento più semplice, ma lo conosco anche come
stesso. È un bello segnale. No, la preghiera, il contatto, come entrare dentro se stessi e poi il contatto.
È un onorare il Kadosh Baruch Hu, come la prima dei sacrifici.
Okay. Onorare che vuol dire? È giusto, ma cosa intendi per onorare?
Come il segno dei sacrifici che
non ok, quindi dare qualcosa.
La se invece di fare una definizione parto con una domanda.
Certo, una definizione.
C'è scritto l'ha fatto una creazione fatta la mattina in una certa ora. Magari in quel momento non sento dentro di me quel trasporto per mettermi a pregare. E poi magari avendo in un quarto, mi riparte dal cuore, dallo spirito, dalla mente, la voglia di entrare sotto a te, magari invece di mettermi a disegnare, entro in contatto con Dio, magari avendo il dialogo, non ho nulla a fare con la divinità complicata.
Allora, questa è una definizione, qualcosa che è codificato e qualcosa che non è codificato. E anche un po' il conflitto fra di loro, perché c'è la tefillà che è codificata e la terà che non è codificata. E rimettendo bene questo in ordine, questa definizione, si può dire chiedere se una delle due abolisce l'altra, perché può essere che quella codificata abolisce quella non codificata, ma anche il contrario, e quella spontanea chi ha detto che abolisca quella codificata. Questa è una definizione. Ancora?
Perché là, cosa vuol dire chiedere?
Ah, adesso avete cominciato tutti con le domande. Arriviamo, arriviamo.
Richiesta, no, perché, no, non è questione, perché la definizione dei diversi sono complessa. Allora,
creazione, dove si parte, dove si arriva, vabbè.
Diciamo che se la metà è il nucleo dell'eccellenza della regalità, c'è una accezione della regalità di Kadosh Baruch Hu e poi una serie di richieste, anche se sembrerebbe dire, cioè basso, no? Relazionarsi con Kadosh Baruch Hu solo con richieste, ma una serie di richieste.
Tante richieste. Cioè il pianto forte sarebbe la richiesta?
Sì, secondo me sì.
Vabbè, allora io vi chiedo che di preghiera, perché cosa intendiamo per preghiera?
Come la preghiera si potrebbe intendere i poemi e altre cose? Io ho parlato di tefillà, parola per parola.
Vabbè, ho capito. È un obbligo dire le tefillà? Quale tefillà è obbligatorio? La codificata?
C'è l'obbligo pure da vedere che si
definisce. E prima un'altra cosa, un aggiunto, un regalo,
una tefillà c'è l'obbligo di mettere i fini.
Come l'obbligo di mettere i fini? No. E poi se si vuole preghiere.
E rispetto a che cosa è obbligatorio la tefillà? Allora, avete detto il testo, ma rispetto a quale situazione umana?
Secondo me lo richiamo al fatto che è molto legato anche ad altri aspetti che possono essere una benedizione,
Vabbè, non lo combiniamo, già abbiamo un problema se la
tempo. No, tentiamo ascoltarci immediatamente che c'è Kadosh Baruch Hu presente in ogni momento, forse l'obbligo, il fatto di sancire un orario e un numero di volte giornaliero aiuta sicuramente a non perdere la strada maestra.
Allora, c'è un problema, cos'è la tefillà obbligatoria e cos'è la tefillà spontanea? Può essere che sia obbligatorio la spontanea, può essere che bisogna fare spontanea l'obbligatorio, anche se un testo bisogna metterci il cuore lo stesso. Allora, può essere, in quale situazione emotiva uno dovrebbe dire più tefillà? I nostri maestri dicono che una tefillà classica, che è un testo composto di tre parti, una lode, in qualche modo all'inizio, voglio vedere cosa vuol dire lode, una richiesta, una serie di richieste, e tre, un ringraziamento. Però questa è una formula di buona educazione. Tu quando vai uno dice buongiorno, come stai? Grazie, piacere di vederti, per questo, grazie, perché questa è una questione di che ci si comporta anche con la nostra in maniera secondo la buona educazione. Però, visto che c'è una lode, un ringraziamento per tutto quello che hanno ricevuto, e una richiesta, quindi ci sono momenti di gioia e momenti di dolore, qual è la tefilà più obbligatoria secondo quello che ci viene? No, abbiamo chiesto il momento, abbiamo chiesto il testo, in quale emozione è più obbligatorio? Eh? Il dolore? No, quello è un testo, ma qual è la situazione emotiva?
Qual è il dolore di ragione? C'è un modo diverso di...
Vabbè, adesso cercherò di ricordarmi, ho detto un sacco di cose, non siete un pubblico timido, non siamo un pubblico timido. Allora, i nostri maestri, esattamente Rabbi Yochanan, dice che ci sono 10 modi, 10 termini per definire che cos'è la tefilà. E non mette in quanto tale il termine tefilà, cioè questo è il principale, quindi ci sono 10 parole che ci spiegano che cos'è la tefilà. Io cercherò di dirli e poi le rivediamo tutti insieme. Allora, il primo è shava, che vuol dire che qualcuno parla con Kadosh Baruch Hu in un momento difficile, c'è una cosa e sa esattamente quello che dice. Dico già con la spiegazione dei maestri. Con parole, cioè sa esattamente quello che sta dicendo. Uno è tseaka, secondo, vuol dire grido, sta male, grida, ma non ha le parole, fa quello che vuole, ma non c'ha bisogno, non c'ha con precisione quello come lo formularlo. Quindi uno c'è col pensiero le parole, l'altro c'è un'intenzione di quello che vuole, ma non formulata con... pensaci tu. E l'altro è neaka, che vuol dire... lamento, punto, non sai neanche se uno sta male, sta dicendo che sto male, punto, basta. E anche non c'è l'intenzione della richiesta. Va, se a ca, ne a ca. Mi sarei aspettato, ma non c'è, bakasha, che vuol dire chiedere esattamente, voglio, vorrei questa cosa, non c'è, c'è più l'aspetto emotivo della cosa, più che la richiesta, c'è l'aspetto emotivo, se so esattamente... formulando bene, cioè c'è un'intenzione chiara ma non formulata bene, e c'è un lamento, punto e basta, un bisogno. Dunque c'è Rinà. Rinà sembrerebbe che voglia dire gioia. In realtà, guardando bene, vuol dire far sentire, che è un passo avanti, cioè far esprimersi verso proprio facendo sentire la propria voce, non è non necessariamente quella di gioia. L'altro è molto interessante, vuol dire imbattersi, cioè stai lì e non ti muovi finché. Imbattersi, come dire anche battersi in italiano, scontrare, scontrarsi, cosa c'è? Un po' per caso e un po' quando ci sei lì non ti muovi, anche per un bisogno. E chi ha? Un altro è Bitsur, che vuol dire sia forte, una città circondata da mura, sia forza, che vuol dire, e poi c'è un gioco di parole, Bezar nel dolore, vuol dire forte nel dolore, e poi c'è Keria, chiamare, chiamata, poi le ripeto. Allora, queste sembrano, siamo arrivati a quota 7, una serie di cose che riguardano prevalentemente, persino quello che avevo prima tradotto come gioia, come richiesta rispetto a un grande momento di bisogno sostanzialmente, che non necessariamente bisogno che voglio il panino, voglio la collana, cose materiali. Poi c'è Nipul, che già siamo nella radice della parola, che è come cadere dentro, o voler dire sia cadere, perché anche noi in certi tefilot particolari ci buttavamo per terra, sia anche cadersi più che esternamente, internamente, lasciarsi cadere. L'altro è pillul, che anche c'è la radice del termine, che vuol dire combattere. Combattere vuol dire argomentare, cioè andare anche contro, una tefilà forte, contro questo non è, come dicono i bambini, non è giusto, voglio questo, protestare, e l'altro è techinat, tachanunim, cioè richiedere per piacere, punto e basta, o per grazie, grazie per, perché mi serve, punto, perché anche se non ho diritto, chiedo. Gli ultimi due sono uno contro l'altro, nel senso uno chiede, ah, oh, l'altro, vabbè, pensaci te. Come vedete, la cosa strana è che non c'è la parola richiesta in quanto tale, è sottintesa forse, ma non c'è, e sono tutti sinonimi della parola tefilà. Allora, quello che si vede è che il sentimento che prevale è quello, se non del dolore, diciamo del bisogno, che mi manca qualcosa. Non è detto che mi manca il pezzo di pane, mi manca il vestito, mi manca la ricchezza, mi manca la fortuna, mi manca una cosa che desidero. Una mancanza, ma questa è anche una mancanza di rapporto, per esempio, di rapporto con me stesso, con Kadosh Baruch Hu. Allora, c'è una grande discussione tra i maestri, qual è, fermo restando che tutti si chiamano così terribili, se ci là va bene, non discuto questo, ma qual è rispetto a che cosa c'è l'obbligo dalla Torah, sapete che le mitzvot si definiscono per potenza che hanno, o che direttamente in quanto tale, in quel modo che conosciamo, l'obbligo viene dalla Torah, o l'obbligo viene dai maestri che hanno interpretato la Torah. Non vuol dire che uno è più importante e l'altro no, vuol dire come nasce il discorso. Allora, è interessante che ci sono maestri che dicono tutte le defilot, con tutti i diversi sentimenti di gioia, di onore, di ringraziamento, di dolore, sono dalla Torah. Io mi sarei aspettato ignorantemente che quello di gioia sia il più forte, o di ringraziamento, e invece c'è chi dice che la tefilà obbligatoria dalla Torah è quella bezzal, nel dolore, della tristezza, l'ho detto nel proprio, che manca qualcosa, questa è Midoraita. La vera tefilà obbligatoria, secondo la Torah, è nel momento del bisogno. Che se uno è un po' orgoglioso pensa che più fa grazie, più fa che dire grazie che dire mi serve qualcosa. Ripeto, se mi serve qualcosa vuol dire mi manca anche il rapporto con Kadosh Baruch Hu. E sia la tefilà con e questo adesso è obbligatorio per gli udini, quando sono in un momento singolare o non singolare, collettivo di bisogno, chiedere. Questo è l'obbligo della donna. Poi il resto è anche ugualmente importante, però che come si sente, viene qui, il nucleo è questo, sapere che c'hai un bisogno e chiedere. E lo stesso questo viene quindi da un momento di assoluta spontaneità, perché se uno c'è mal di pancia, c'è mal di pancia, questo lo sa. Il ringraziamento, la lode può essere già un momento secondo di riflessione. E questo è anche pronunciarsi rispetto al discorso se la tefilà la girerei, la tefilà col testo obbligatorio, col testo fatto dai nostri maestri, bisogna dirlo. E non esclude però il fatto che ci dovrebbe essere anche una tefilà completamente spontanea. Allora, il discorso non è, dico la spontanea, chi se ne frega di quella obbligatoria. Quella obbligatoria la dici perché è una strada per arrivare a quella spontanea. Devi aggiungere in qualche modo quella spontanea. Non hai esaurito l'obbligo completamente finché non c'è una attività spontanea. Infatti molti formulari, c'è chi aggiunge un piccolo particolare, qualcuno mette un salmo, qualche cosa che aggiunge senza cambiare il testo, ma dice, esprime anche in un momento di silenzio qualcosa di aggiuntivo. Però vuol dire che il conflitto classico, come qualche volta si sente, se bisogna dire solo quella spontanea oppure dire solo quella cosa, non è vero, quella codificata, e così fa il popolo di Israele. Questa è la strada, poi la devi fare con le tue gambe, con i tuoi mezzi, però non puoi fare una strada se non stai nella strada. È chiaro. Allora, è abbastanza interessante quindi vedere che si dà al momento di bisogno, intendendo bisogno di rapporto specialmente, un lavoro tra se stessi, non a caso è molto legato alla teshuva, è sempre una teshuva, cioè ritorni a essere una persona spontanea e poi cerchi di arrivare a un incontro diverso con Kadosh Baruch Hu, un incontro nuovo direi più che diverso. Quindi la tefilà è un percorso per la teshuvah e la teshuvah è un percorso per la tefilà. Se intendiamo per teshuvah non solo il pentimento, ma ritornare completamente nuovi, diciamo. Quindi abbiamo chiarito intorno alla definizione che abbiamo dato tutti, sostanzialmente l'abbiamo solo legati. Allora, nei 10 giorni che vanno tra Rosh Hashanah e Kippur, ci dice un numero molto forte di volte, tutti lo sanno, è l'Ele Pesher al Kiserachim, cioè tutte le Tefillot che ci sono, per esempio italiano, quindi voglio le Tefillot. E poi si dice anche Bedil Ve'avor, in virtù, si lega una Tefillah all'altra, in virtù del Ve'avor, si riferisce alla richiesta che Moshe Rabbeinu fatta per lo Sporcù di conoscerlo, di conoscere le strade di Kadosh Baruch Hu, di conoscere se potevi vedere in qualche modo Kadosh Baruch Hu. La risposta è che Kadosh Baruch Hu dice i 13 attributi. Allora, sempre Rabbi Yochanan dice una frase molto citata e non sempre completamente capita, anche qualcuno di noi che non stiamo incontrando abbiamo capito a metà. Allora, questa frase, questa richiesta di Moshe Rabbeinu viene fatta dopo che noi abbiamo fatto il vitello d'oro. C'è una rottura totale, dico solo per capire cos'è il vitello d'oro, che nel momento in cui Kadosh Baruch Hu stava dando le tavole, noi stavamo facendo il vitello, proprio c'è la contemporaneità, il massimo della verà nel massimo dello dono. Le due cose sono insieme, dire quasi che era impossibile farlo, ma era anche possibile non farlo. Allora, in quel momento c'è una rottura totale e alla fine di molte tefillot che Moshe Rabbeinu fa con molto successo, diciamo, c'è questa richiesta di Moshe e Kadosh Baruch Hu risponde, non lo puoi vedere, ma ti dico come mi comporto, e dice i 13 attributi, poi forse li guardiamo. L'altro anno, allora con un gruppo, se qualcuno c'è, abbiamo studiato che i 13 attributi che si ripetono in questo momento particolare, sono 10 giorni, ma si ripetono anche durante l'anno, sono un po' il senso profondo dei 10 comandamenti. Se uno vuole un giudizio, vuol capire i 10 comandamenti, non basta che legge una lista di nomi, non capisce niente. Se i 13 attributi sono un significato profondo. Allora, Rabbi Yochanan dice che quando Moshe ha chiesto questa cosa, di vedere Kadosh Baruch Hu, di sapere come si comporta, come si sarebbe comportato col popolo di Israele, la prova completa che tutto era sistemato, Kadosh Baruch Hu gli dice, allora, Rabbi Yochanan dice, lo tira fuori dai versi, dice, se non lo dicesse la Torah non avrei coraggio di dirlo, ma quando Moshe ha fatto questa richiesta, Kadosh Baruch Hu si è rivestito, noi sappiamo quanto la tradizione va contro le immagini, si è rivestito di un tallet e ha detto i 13 attributi e ha detto, quando avrete qualche problema, una rottura di rapporto, diciamo così, seguirete questo sefer. Fate questa cosa come faccio io adesso e vi rimette in rapporto. Allora, l'altro anno avevamo studiato che i 13 attributi sono il modo in cui Kadosh Baruch Hu spiega il significato profondo delle terre di Berot. Guardando bene, Rabbi Yochanan dice un'altra cosa. Non è il modo... Non è che Rabbi Yochanan dice, vabbè, cari, Kadosh Baruch Hu ha detto, senti, quando me vuoi conosce, lista formuletta e va tutto bene. Quindi noi da Rosh Hashanah Kippur diciamo 712 volte e siamo tutti a posto, no? Non è semplicemente che è il modo per capire Kadosh Baruch Hu, è il modo per capire come dobbiamo essere noi. I 13 attributi non sono 13 attributi di come si comporta Kadosh Baruch Hu, lo sono, ma di più sono i modi con cui un Yehudi si deve comportare nella vita con gli altri, con se stesso e con Kadosh Baruch Hu, se vuole avere l'incontro con Kadosh Baruch Hu. C'è un modo per trasformare l'essere umano, cioè, quindi, quando si dicono le cose, si dice il programma di con quale spirito emotivo noi faremo i comportamenti della vita e anche compresi ovviamente le mitzvot. E questo spiega molto diversamente, cioè sono una strada dei sentimenti con cui ci si lega con Kadosh Baruch Hu, sia se c'è la rottura, sia non c'è, se non c'è la rottura, e ci si comporta nella vita. Allora, se uno guarda... È anche una richiesta, perché come dire, se io ti voglio conoscere, aiutami a comportare così, a comportarmi così, in maniera che mi leggo a te imitandoti, e allora sarò a posto. Quindi non è che Kadosh Baruch Hu dice io sono Rahum e Hanun, ho amore per ogni singola persona, quello che gli spetta, do anche più di quello che si spetta, rispetto la verità e la giustizia anche quando do di più, bisogna che sto attento a non arrabbiarmi subito, ti do tempo per rifare, ma è un insegnamento su come noi ci dobbiamo comportare con noi stessi e con gli altri. Prima ti ho detto che bisogna fare, che è già un modo per capire il comandamento dell'idolatria, è che non ci dobbiamo arrabbiare presto. Non ci dobbiamo arrabbiare presto, dobbiamo incavolarci con facilità con noi stessi, con gli altri yudin, con gli altri esseri umani, come se chiediamo a Kadosh Baruch Hu chi sei, uno che non si arrabbia presto, vuol dire che noi stiamo dicendo che non dobbiamo arrabbiarci presto. La rabbia è come la vodazzara, come l'idolatria. Se uno sta rabbia, vuol dire che si mette sul piedistallo e dice tu non hai il diritto di farmi questa cosa, questo vuol dire la rabbia. Cioè a me non mi spiega, ma chi credi, non sai chi sono io. La rabbia è questo sostanzialmente, che sentiamo che la gente ci ha messo due dita nell'occhio, anche se magari era molto, ci sentiamo offesi, perché ci sentiamo molto, abbiamo un'idolatria di noi stessi, diciamola così. Quindi andrebbe ristudiato in 13 attributi, non soltanto come Kadosh Baruch Hu si fa conoscere perché si comporta con gentilezza, diciamo tutte le cose così, ma anche come noi ci dobbiamo comportare con gentilezza. Per esempio, non conservare rancore verso altre persone. Allora, se uno vivete, adesso non è una lezione solo su questo, 13 attributi che si ripetono continuamente, gioco molto interessante, è la tefilà primordiale che sta dentro i 10 comandamenti, che è una tefilà, e vediamo che abbiamo cos'è una tefilà, cioè una tefilà primordiale, il nucleo di tutte le tefilà, che diciamo nel momento di grande difficoltà, in cui ci appelliamo a Kadosh Baruch Hu di comportarsi con la midata rachamim, con affetto, gentilezza, perché noi ci impegniamo a comportarci con gli altri, con noi stessi e verso Kadosh Baruch Hu nello stesso modo. Allora, è due volte il significato della serie di Berotti, della decina di comandamenti. Il significato, come noi pensiamo, che è l'emozione di Kadosh Baruch Hu verso di noi, a cui è legata l'emozione di noi verso Kadosh Baruch Hu, verso noi stessi, perché non è possibile voler bene all'altro se non... Se uno si arrabbia facilmente con l'altro, si arrabbia anche con se stesso, alla fine.
Ma per quanto dico, anticamente non è quello di è il contratto con la preghiera.
La preghiera è per una droga.
Così, però i nostri denari, i nostri variati, questi è per noi che siamo qui. E non pregavano.
No, non ho detto che non pregavano. Adesso ci arriviamo anche a questo, non è detto che non pregavano. Pregare non piace già più, dopo tutto quello che abbiamo detto in 10 voci, non facevano tefilà, questa è una cosa fare tefilà. Allora, il korban, quello che si traduce sacrificio, era un modo, o mandato dalla Torah, per avvicinarsi con Kadosh Baruch Hu. Korban vuol dire avvicinatore. Avvicinatore vuol dire che uno in qualche modo offriva la vita a Kadosh Baruch Hu, non era l'animale, è come se uno pensasse di offrire la propria vita a Kadosh Baruch Hu, quindi non aveva senso fare il sacrificio se uno metteva in discussione la propria vita davanti a Kadosh Baruch Hu. Era offrire la vita, e anche il senso del tefillà, adesso non dico che in ogni tefillà riusciamo a essere questo, ma in ogni tefillà uno mette in gioco, dovrebbe mettere in gioco la vita, il senso della vita, la capacità di donare vivendo la vita, non che uno si fa. È un gioco, sulla vita, quindi nell'animale che veniva sacrificato, che veniva avvicinato, uno vedeva se stesso cosa stava dando di se stesso, se no non serviva niente il corbano.
Scusi che me l'ho letto. Ecco perché io ho una questione di comprensione, cioè per l'epoca si comprendeva il sacrificio, cioè andando avanti si comprende sulla preghiera, forse?
No, Abramo. Prima di tutto chiama nel nome di Kadosh Baruch Hu, quindi parla che tra i crate scema docente. Noi vediamo, allora, andiamo a vedere, no, questo la Torah non è giusto vederla in maniera storica. Si può anche vedere, ma non capisci la Torah per quello che vuol dire. Vuol dire la Torah va detta come la capiamo noi, la capiva anche Avram, tanto è vero che Avram si dice non è che appena ha scoperto quello che doveva fare, ha fatto la corbanotte, faceva proprio, faceva all'altare il Misbea, e gridava il nome di Kadosh Baruch Hu, parlava di Kadosh Baruch Hu, a se stesso, al mondo e anche con Kadosh Baruch Hu, quindi proprio i grave c'è una docente, cioè, quindi non è vero che i corbanot vengono dopo le tefillot. Adesso, visto che la domanda c'è, non è quello che vale, se poi era già in testa, quando è che la prima volta nella Torah cerchiamo di vedere due episodi significativi in cui c'è in discussione il fare tefillah, quando è che nella prima volta che nella Torah compare la parola letpale di fare tefillah, diciamo così, chi è che se lo ricorda? Bene, chi se lo ricorda per lo stesso, chi se lo ricorda aiuta gli altri, chi lo sa? No, no, proprio la voce è il palermo. Allora, chi è che se lo ricorda? La cosa interessante, adesso lo dico la cosa interessante è chi è che dice così a oltre nella Torah la parola?
Leit Pallel.
Ah sì, quando la moglie dice a Giacobbe, Rivka dice a Yitzchak non hai pregato per me?
Allora, abbiamo il libro, la prima volta che la fa è? Interessante, questo è un mio pallino, ti vedete? La storia di un argomento attraverso come compare nella Torah, come si sviluppa nella Torah. Allora, la prima volta che compare la parola sembra una barzelletta, è una barzelletta, ma chi la dice è Kadosh Baruch Hu. La seconda volta è Avram che lo mette in pratica. Quando succede? Quando succede? Nella parasha di Vayera. E questo lo studiamo un po'. Quando avete stufati,
fino a mezzanotte,
le pace è un rischio. Io sono stato educato da una persona che qui non c'è, quando c'è mi alzo l'abbraccio, che quando io facevo le prime volte, facevo la discussione, dopo 22 secondi, non uno in più, a più vicino di quello che sono loro due, cascavo in un sonno profondo. Quindi non più. Quando lo vedo l'abbraccio sempre, ma non è che l'ha fatto una volta, l'ha fatto almeno 10 volte, un sonno profondo proprio.
Vaiera.
Allora, a pagina chiasso libro. No, al capitolo 20 del libro di Bereshit.
Verso
Allora, qual è il fatto che succede? Avram va in, se può dire, Palestina, nel posto dove stanno i Pelishtim, e il re del posto gli rapisce Sara. Il re del suo posto, cioè il padre Abramo aveva detto che era la sorella, eccetera, nel sogno vede Kadosh Baruch Hu,
capitolo 20, verso,
e Kadosh Baruch Hu gli dice, ma che hai fatto? E gli dice, devi restituire questa donna a quest'uomo, e gli dice, prega, parla con quest'uomo, che lui poi preghi per te. Allora, verso 7, e tu restituisci la donna dell'uomo, poiché lui è un Navi, che vorrebbe dire, poi vedremo se qui vuol dire questo, ve'ippallel ba'adha, ve'heye, e farà tefillà per te, e tu vivrai. Pregherà per te e tu vivrai. Allora, molto interessante, la prima volta è Kadosh Baruch Hu, No, Kadosh Baruch Hu lo dice a Avimelech. Tu metti restituisci la moglie, restituisci la moglie ad Avram, poi date una spiegazione con lui, in qualche modo, in maniera che lui, che è un Nabi, diciamo che adesso è un profeta, e preghi per, e faccia tefillà per te e tu vivrai. Allora è strano, allora la prima volta che compare il concetto di tefillà, cioè che Kadosh Baruch Hu dice a una persona che ha fatto una bella carognata, la parente l'ha fatta a noi, cioè a mia nonna, a nostra nonna e a nostro nonno, e Kadosh Baruch Hu gli dice, sai che fai? Restituisci, ritoppa un po' la cosa, e in maniera che Avram dica tefillà per te e tu vivrai. Dopodiché è detto che Avimelech spiega tutta questa cosa, quello che gli era successo, e si spiega con Avram, che dice, ma come hai fatto questa cosa? E discute molto, uno giustifica, e poi al verso 17 vai Pallel Avram El a Elohim e pregò a Kadosh Baruch Hu, e Kadosh Baruch Hu guarì Avimelech, sua moglie e le sue serve, perché erano state punite con la sterilità, e quindi così, quindi Kadosh Baruch Hu lo dice e Avram fa tefillà. Non c'è detto che Kadosh Baruch Hu lo dice a Avram di fare, cioè lo dice da di me, di fare, di comportarsi, di riparare quello che aveva fatto, e che in maniera che Avram prega. Quindi probabilmente non l'ha detto ad Avram, è Avram che da solo fa. Quindi la prima che si là, Kadosh Baruch Hu dice da di me di fare in maniera che l'altro dica che si là, e Avram lo dice. Allora, siccome la Torah è più complessa, vi suggerirei, se qualcuno vuol leggere tutto il brano, e vedere quante stranezze ci sono. Perché stranezze ci sono? Perché questo argomento non è che succede così in un momento qualunque della vita di Avram. C'è stato prima un rapporto di Avram in cui si rivolgeva a Kadosh Baruch Hu, come abbiamo visto già all'inizio, diceva i grati Shema Toshem. Però il verbo viene usato la prima volta qui. Allora, guardiamoci, chi vuol leggere in fretta il capitolo? Ah, in italiano.
No. Vai, per favore.
In si bemolle. Presente, capitolo 20.
C'è quella rascitica,
no? No, no, prendi quella che c'hanno tutti.
No, quella rascitica, quella
fortunque, la moglie.
No, no, dall'inizio del capitolo 20. Già.
Di Patrasso
stabilita a Kadesh, fece fiducia, fermando di tirare. Abramo diceva in caso modo, e mia sorella, che a rimedia è ritirata, non lo ha detto qua. Ma Dio, se ti togli il sangue di notte alla rimedia, tu vorrai che la cosa che è perché è mai fatta. A rimedia non si era fino a me, se il Signore uccidesse la nazione innocente, e mi ha detto, la mia sorella, e detto che ha detto, e mi ha detto, io qua 10 giorni e io non sei niente. Signore, il sangue le ricordo, so anch'io che è genuinamente. Io stesso ho ricordato il peccato di essere niente, perciò non ti ho permesso di toccarla. Con tutto restituisci la voce a quell'uomo che non profeta, pregherà per te di guariare. Tanto dirà che se non hai pregare, non hai tutti e tutti fuori. A me è per informazione che hanno tutti i tempi e poterò tutte queste cose che ci sono per un'altra volta. Poi siamo a Franco, quindi cosa ci fanno? No? In che cosa mancava verso di te questa pregatezza di me e il suo terreno, una forma militare? Hai fatto che i quanti cose che non si devono fare, che soggiunse. Quali ragioni hai avuto per fare questo? Abramo rispose, pensavo, certamente fino a un certo momento di Dio, potrebbero anche uccidere la casa di Dio, ed è anche vero che il mio sorella, il mio padre, quando si è nato, ed è diventato il mondo. Quando Dio mi fece andare da fondo, lui ti parlerà della terra, ne dissi, mi ricordo questo favore, dovunque andremo, chi di me è mio fratello? Arimelech, preso il cristiano di due grosso, schiavo e schiavo, mi diede ad Abramo e gli disse la moglie Sara. E gli disse, il mio parente è stato in atto, altre cose che ti piace. A Sara poi disse, ho dato a mio fratello il mio nome d'argento. Ciò si acclama per piacere coloro che ti sono vicino, e tutti gli altri, mi sarai soddisfatta. Abramo però Dio, e questi voglio dire, sua moglie e le sue ancelle, sì che potevano reggere, poiché il Signore aveva reso a terra la famiglia tutta di Abimele a causa di Sara, moglie di Abimele.
Allora, chi si trova a legare questa storia con il senso che c'ha questa tefillà? Qui c'è una lezione di cos'è la tefillà, che viene in un posto, in un momento abbastanza avanzato della vita di Abramo. Viene dopo una parasha e mezzo e tre quarti di che si parla di Abramo, dopo che c'erano state molte discussioni tra Abramo e Kadosh Baruch Hu. Però la parola per il Pallel presenta Kadosh Baruch Hu nella Torah. Allora, che senso ha? Allora, qualcuno vuol dire qualcosa? Dica.
Mi sembra che ci sia un'indicazione da tutte queste cose, delle cose indicazioni della storia, cioè che il senso della storia e quindi della tefillà anche che scaturisce da questa storia, il senso che parte da il sovvertimento della logica apparente e che esiste che quasi del comportamento di ognuno, là quello sono di se stesso, come dire, che solo nel caso in cui tu riesci a sovvertire il tuo sentimento spontaneo di apparente diritto e guardi a te stesso nel modo opposto, riesci a fare una vera filata, quindi
sminuire l'angheria che gli era stato fatto davanti al caduto.
Apparentemente ognuno ha una sua dose di ragione nel suo comportamento e solo nel momento in cui ribalta la logica apparente di questo diritto riesce a fare una vera tefillà. Quindi anche Abramo, nel momento in cui fa questa tefillà, si deve rivoltare completamente il presupposto dell'ingiustizia che ha subito.
Allora, chiaro quello che ha detto? È una grande lezione sulla tefillà. Cioè, qui succede che Abraham è un posto di grande stranietà, continua a fare delle cose che già gli avevano provocato rogne, perché già all'inizio della storia gli è stata rapita la moglie con lo stesso motivo. Il re vede improvvisamente già questa punizione che sapremo alla fine, Kadosh Baruch Hu gli compare e il re risponde, attenzione, c'è una citazione molto strana, che il re dice, signore Adonai, a goi gam tzadiktaron, ammazzerai anche un uomo giusto, persino un goy che è giusto ammazzerai, quindi il re si difende. E dice anche, lui ha fatto detto questo e io detom levavi uvenikayon kapai assipito in pienezza di cuore, io ero a posto col cuore e con mani pulite ho fatto questo, io non ho preso una donna sposata, pensavo che fosse mica, per lui questo era permesso, adesso non dice la vera colpa, non l'ho fatta, perché comunque ero, secondo il mio codice ero pulito, è lui che mi ha indotto in errore, e Kadosh Baruch Hu glielo conferma e gli dice gammano chi gli ha dati chi detonde va a farsi casotto. E io so che tu hai fatto betomle, cioè impurezza di ingenuità di cuore, e per questo ti ho impedito di avvicinarti a lei. Allora, caso per uno giustifica, secondo un codice limitato, non perfetto, però ti sei comportato poco, quindi caso per uno dice tu ti sei comportato bene. Allora poi lui va e gli dice, restituisci, secondo il tuo codice, rimetti a posto, e siccome l'uomo è un profeta, pregherà per te, gli annuncia questa cosa. Allora, il profeta si può spiegare in altri modi, un modo in cui si spiega, l'uomo saprà che tu non hai commesso un'ingiustizia, non hai avuto rapporti con lei, non sa, forse saprà perché, per come, forse glielo spiegherai, e il re va lì e gli contesta l'errore di Abramo. Cioè, tu mi hai dato un inganno, se mi dicevi, Abramo si giustifica, il re indennizza in qualche modo della vergogna, della tensione gli farà, e dopo Abramo, alla fine, dopo tutta questa cosa, dice Tefillah. Attenzione, qui c'è una citazione molto interessante. Questo brano è parallelo al grande brano in cui Abramo aveva difeso un popolo intero contestando contro per il tempo di Sodoma e Amorà, di Sodoma e Gomorra nella sostanza, e lì anche aveva detto non puoi uccidere il giusto insieme al malvagio. Allora o questo stava lì o la Torah gli mette in bocca le stesse parole. Allora qui c'è un discorso che Kadosh Baruch Hu sta facendo non solo a Abimele ma a noi, Abramo. Cioè, Abramo ha fatto un grandissimo, una pagina più importante che critica Kadosh Baruch Hu. Però, due cose non ha fatto Abramo, qui viene fuori da questo. Non ha parlato con loro e non ha detto una tefillah. Era una ringa di processo, ma non era una tefillah. Con quelli di Sodoma e Gomorra. Qui sta dicendo, è anche... Ha fatto tutto quello che poteva con la tua, ha parlato con lui, quindi è tutto a posto. Ma in questo brano, attraverso la citazione del Goi, che dice le cose giuste, dice quello che ha detto Abramo, poi incidere uno è anche giusto, io ho fatto anche dice di più di quello. Allora c'è una lezione che completa la situazione di Abramo. Cioè, Abramo ha fatto il massimo che poteva, ma anche una lezione per lui, cioè poteva una cosa che credo che gli doveva A, chiarirsi in qualche modo, poteva andare a dire ah, vuol fare mascazzoni più di tanto, non ci risulta che l'ha detto, qui invece lo dice, e quando lo dice si chiariscono, è il Goi che prende l'iniziativa e Abramo deve ammettere che qualcosa di sbagliato va fatto anche lui. Con questa forza Abramo può dire che si va, e con questa forza che lui dice una tefillah, cioè che si è chiarito con un altro essere umano, era figlio di buona donna, però si è chiarito con un altro essere umano e ha capito che questo essere umano è stato aiutato da Kadosh Baruch Hu a non fare una trasgressione più grossa, ha la forza di fare tefillah, e la tefillah cade su di lui. I Midrash e Talmud dicono che grazie a questo fatto Kadosh Baruch Hu ha messo in Abramo la possibilità di dire una tefillah che non aveva avuto la forza di fare neanche per se stesso, per la sua moglie, e la moglie è entra incinta. Allora si vede che la tefillah viene, è una grande lezione sulla tefillah, e con tutto il rispetto la Torah aggiunge a quella grandissima cosa che già Abramo aveva fatto, e dice hai fatto una cosa grandissima, la meglio di tutte, però c'è una piccola cosa che ti ho insegnato, dice Kadosh Baruch Hu, per cui devo dirti io che si può fare tefillah. Cioè, tu hai detto che bisogna essere giusti, non ti sei chiarito con la persona, e la persona ha nel chiarimento qualcosa di più.
Questa è però una lezione su come ci si comporta in un conflitto con un'altra persona. Se con voi che ti ha fatto un torto grosso, fai così, alla vigilia di Kippur abbiamo poche spese. È chiaro, questo, non voglio fare prediche, ma è una lezione sulla tefilà. La prima volta che c'è la parola tefilah kallel è che Kadosh Baruch Hu che ci dice a un, sta dicendo al voi come deve uscire dai guai. Ed è già giusto, perché lo riconosce che è stato pulito e sta insegnando senza dire a noi, dentro Avram, quando si deve dire di sì.
Poi c'è anche una domanda, comprende le ragioni, non lo guarisce, cioè la guarigione passa solo attraverso la testa, ma il potere,
cioè, il torto deve essere riparato, e fino al punto che deve dire che ci l'ha. Se qualcuno dice, non esistono questi che dicono, esistevano milioni di anni fa, che noi non sappiamo pregare a chi ci fa un torto, mi sembra che la parola tefillah nasce quando Kadosh Baruch Hu insegna ad Avram che l'uomo dell'amore per definizione, che prega per quelli di stoma morale, dire prega per i nati, gli insegna potevi far di più. Dove nasce la tefillah?
Il tentativo della porta l'ha fatto l'otto. Lui ha provato a timidamente forse a cercare di convincere quelli che si sono innamorati di portarsi nel tuo mare.
Ma Avram ha una cosa di più, gli viene detto che ha detto una cosa molto giusta ma non ha fatto una tefillah. Non ha capito le ragioni dell'altro e non ha fatto tefillah. Ok, non possiamo. Abbiamo capito come nasce, però che Avram parlava con Kadosh Baruch Hu prima e gli chiedeva, la seconda giochina, qui fa una lezione su come nasce la tefillà, i requisiti essenziali della tefillà. Andiamo alla fine della Torah.
Oh, scusa, posso dire una cosa? Come mai la prima richiesta è sulla sterilità? E anche la prima, come si dice? La prima cosa che la tefillà riesce a risolvere è sulla sterilità.
Questa è la sterilità, è che ci sia la vita.
Beh, no, qua dice proprio, no, sì, qua dice
che ci erano diventate, che erano diventate sterili per vita. La sterilità è mancanza di vita, l'unica tefillà possibile sulla vita. Punto. Non c'è la tefillà sulla morte, c'è la tefillà sulla vita. Allora, scusa se sono breve. Allora, andiamo a Moshe Rabbeinu. Ne ha fatte tante, avevo già detto. Allora, andiamo a pagina 296, Devarim, capitolo 3, verso 23. Devarim. Sì, all'inizio la parasha di Beit Hanan, c'è il libro.
Deuteronomio non è Devarim. Sì, Devarim. 3:26. Beit Hanan. No, non è.
Diciamo, c'è il libro. Sempre del libro. Allora, qui la situazione è che Mosè sta ricordando tutta la storia, tutto quello che è successo, e ricorda che lui ha, con l'ultima parola che Rabbi Yochanan diceva, è la parola per la tefillah, ha fatto la tefillah. Qui tradotto supplicare vuol dire si è reso cennoso, okay, davanti a Kadosh, ha cercato di rendersi, cioè di prendere gratis da Kadosh Baruch Hu, non per merito, mi serve, a Kadosh Baruch Hu dicendo ad Hashem Elohim, a te Signore, tu hai iniziato a fare vedere al tuo servo la tua grandezza, la tua mano forte, chi è con un Dio nel cielo che farà come le tue azioni, come la tua forza, fammi per passare
o passami sopra, fammi un piacere, e verrei e dare Totova e fammi vedere questa terra buona che è nel, al di là del Giordano, questo monte buono. E ok, e Kadosh Baruch Hu si arrabbiò con me in virtù vostra, a fine vostro, e non mi ha ascoltato, e mi ha detto, e disse a me: smettila, non dire un'altra parola su questo argomento, sali sul monte e vedrai. Allora, questa è la parola che nella scala delle 10 parole che, con cui si dice fare tefillah, è la più ultima. Chiedere una cosa, perché non sento nessun merito, non ho meriti, fammelo, ok? C'è un piccolo particolare. Se è una parola molto forte di tefillah, non è stato ascoltato? Cioè abbiamo la più forte, una forte tefillah, in cui Moshe Rabbeinu prega per se stesso, abbiamo parlato perché se no non sono ascoltato. Adesso lo lascio come problema. Va'et Hanan, una parola forte, tant'è vero che Rashid lì dice, facendo il conto delle lettere, che ha detto 515 tefillot. Se uno fa il conto delle lettere, 515. C'è un grande maestro italiano che ha scritto un libro, 515 tefillot per Ramchal. Ok, allora, 515 tefillot. Vuol dire, ha detto tutto quello che si poteva dire. Con 515 però Dix mi ha trovato una risposta a questa cosa, cioè una tefillà che proprio è una richiesta senza limiti, cioè fammelo perché sei buono, fammelo anche se non me lo merito, fammelo. E che allora è Moshe Rabbeinu, dopo tutta questa cosa che dice solo fammi passare un attimo anche come uno semplice, cioè, dice Kadosh Baruch Hu si arrabbiò per me a causa vostra, per virtù vostra, e non mi ha ascoltato. E dice, di una parola più, di una parola più. Allora, è un problema. E tefilà è questa, è una tefilà. Rabbi Yochanan dice che forse il livello più alto è tefilà, cioè non parli perché non mi sono comprato bene, non litigo, non piango, non urlo dal dolore. Dico esplicitamente, fa una cosa che voglio, perché anche se non ho merito, non so, la cosa fa. Abbiamo cominciato con la tefillah di Avram e abbiamo finito con la tefillah di Moshe. Però la tefillah di Moshe non è ascoltata. Che cosa impariamo? Non è ascoltata? Che vuol dire? Cioè abbiamo tutta la tefillah che dici che tu non sente la tefillah.
Ma questo qui non c'è la tefillah del popolo, lui sta pagando un libro del popolo.
Abbiamo pegato le nappe.
È più forte la realtà, ok?
Se mi dà perché
se ti do assolutamente il punto, cioè mentre lì, nel nostro caso c'è un coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno creato.
Io penso che noi gli indini, quando si tratta di dare addosso a Moshe, siamo sempre pronti, mai una parola di difesa. Più faceva, più lo era bello. Più. Beh, c'era stato
non ascolta
ossia, è per questo che noi ti arriviamo. No, impariamo che la tefillah è stata risposta.
Chiede per
te
stesso,
ma
qualcun altro.
Dai.
Non è logico pensare che la richiesta non è semplice la risposta positiva. Cioè, non è logico pensare che la richiesta non è semplice la risposta positiva.
Moshe che ha chiesto l'altro? Non ha chiesto la villa al mare, non è chiesto la macchina con la Fiat, non è chiesto la Fiat, neanche la Ferrari, che è chiesto? Stiamo dicendo che la Torah ci insegna un brano così per dirci che non sono niente, è durissimo proprio con Moshe Rabbeinu.
Forse la preghiera deve essere veramente disinteressata, che non è un vero scopo.
Poi si è rischia di rotto a quel momento, no? Che era tirato.
No, per caso ha fatto.
Se dirò in quel momento, quando lo avevi sentito questa
preghiera? No, quando c'è stato.
C'è
stato il prefatto.
Quando non ha parlato.
E tu conosci?
Che la
tua
chiesa
è una partita. Vabbè, non ti può tutti a partecipare. Non si può perdonare. Contraddice tutto il discorso che abbiamo fatto.
Questa è la che abbiamo fatto.
Vabbè, però questa è da tefillà e cosa impariamo? Che ci sono tefillà senza risposta.
Ma
cosa è successo?
Sembrerebbe che non è stata detta la cosa giusta.
Aspetta, voglio fare una domanda, perché a volte non ci stanno dei piloti non ascoltate. Non perché mi sei Kadosh Baruch, perché forse magari la richiesta che per noi sembra giusta non è giusta nel progetto di Kadosh Baruch. Però credo che se pilotto.
Mi accontenta una sola, le due cose, un piano che questa è l'altra.
Cioè, mi mette agitazione o tutto bene? Ah, a me è la tua specialistica. È la parola poi più forte per la defilà, cioè di dire che Kadosh Baruch Hu, fallo, non c'era bene, potrà dire a un numero infinito di azioni buone che ho fatto, fammi in virtù di quello. Non c'era bene, dice non parlo per i meriti che ho, parlo perché te lo chiedo, parlo per sempre. E proprio tocca l'argomento più sensibile di Kadosh Baruch Hu. Quindi tocca con Aidoi sì, che fa la mascalzonata, Moshe che non parla con le pietre perché non posso altro come lui. È dura, no?
A me non ci collega gli esploratori, che sono due persone che potevano entrare, gli ascoltare e lui non era
più. Lui non ha fatto quella vera. Quello degli esploratori.
Cosa ha fatto in quel momento non è stato chiaro.
Però si sa qual è, cioè, almeno ne hanno detto le tante, ho parlato, mi ero proprio con la data.
Tutti
non
vogliono
dire stiamo dicendo che Moshe Rabbeinu non era capace di fare il Teshuva.
No, non ce l'ha detto.
No, ma sì, no, se così.
Fatto.
No,
aspetterei tutti a piangere, perché come introduzione a chi porta piange. Allora,
c'è proprio questa colpa vostra, che non era colpa sua,
Allora, ritorniamo al significato di cos'è la tefillà. Abbiamo visto nelle 10 parole che secondo Rabbi Yochanan vogliono dire, sono la tefillà, cerchiamo di ricapirle, non c'è la richiesta, c'è il grido con parole, che non dice esattamente quello che è, anche senza parole, anche il lamento soltanto, anche farsi sentire, anche non muoversi lì, imbattersi, anche forte in questo dolore, anche chiamare Kadosh Baruch Hu, anche litigare con Kadosh Baruch Hu, anche cadersi dentro e anche chiedere fallo perché te lo chiedo, punto e basta. Tutte quante l'ha fatto Mosè. No, ha fatto tutto Mosè. Ha chiesto dai, su, in tutti i modi, dai. Ha chiesto, è la migliore modo, il migliore modo in cui si può, anche accettando il dolore, anche accettando il rifiuto, però c'è una richiesta, non si può dire che mancava qualcosa nella tefillà. Allora, abbiamo visto che nelle 10 parole non c'è la richiesta, in tutte le parole c'è un grido, un contatto. Lo scopo della tefillà è di essere in contatto con Kadosh Baruch Hu. Non c'è la richiesta, l'oggetto principale della tefillà è stabilire il rapporto, non è la richiesta, non c'è proprio una richiesta, potremmo dirlo, c'è la pakasha, perché no, ci sono tefillotti in cui si chiede, però Rabbi Yochanan non usa la parola pakasha, in tutte le parole c'è la creare un rapporto, creare parole con le parole, senza parole, solo con l'intenzione, solo sto male, ma so a chi mi rivolgo, solo non mi muovo da qui, voglio che mi senti, non me ne vado, divento forte nel dolore ma l'accetto, ti chiamo anche se sto male, anzi specialmente perché sto male, mi rimuccio in tutte le budella, questo è discuto con te. Allora c'è da capire che questa è una lezione sulla tefillà, cioè Moshe Rabbeinu prima di morire sta creando un rapporto con Kadosh Baruch Hu e qualunque sia la risposta che un Kadosh Baruch Hu darà, questo rapporto non si rompe. Non a caso è dopo che lui dirà quello che noi diciamo anche quando si accetta la morte di qualcuno, assolutamente Paolo, quando quello che Kadosh Baruch Hu fa è giusto. Quindi lui accetta il Din e non rinuncia al Rachamim. Cioè accetta, lui dice, il rapporto ce l'ho, ho acchiappato questo, ma la caccia la fai, non è così importante. Allora, sta insegnando che nella tefillà l'obiettivo primo, è alto quello che dico, però questo è, non si può spiegare il brano in questo modo, è accetta di avere Hen davanti a Kadosh Baruch Hu, indipendentemente dalla Pakasha, indipendentemente dalla richiesta. Allora vediamo che c'era qualcosa di più che Moshe Rabbeinu fa. Intanto la donna ha bisogno di dire basta, non aggiungere una parola su questo argomento, alla fine del verso 26. Perché dice questo? Da dire allora, abbastanza, non aggiungere una parola vuol anche vuol dire e se avesse aggiunto una parola sarebbe, allora fermati. Fermati perché qui deve fermarsi il discorso, cioè se stabilito il rapporto, accetti il rapporto con me, hai Hen davanti a me, allora va capito anche, intanto a chi sono ebraico di guardarti bene, quando Moshe Rabbeinu chiede passerò al di là, passare a oltre, e lui risponde Baita Ber, che è un gioco di parole, si arrabbiò. Lui dice passa oltre. E lui dice sarà più un gioco di parole. Adesso spiego un attimo. La traduzione non è all'altezza, nessuna traduzione è all'altezza. La traduzione tra Itaber Adoshen di Le Ma An Hen, dello Shama Elai, che Adosh Baruch Hu si è arrabbiato, è andato al di là di me,
se mettiamo il predicato di Antonino, su di me, e non ascoltato a me su di me. Le manchen non vuol dire per colpa vostra, vuol dire in funzione vostra. Per voi, per dare qualcosa a voi. Mosè sta chiedendo una cosa per se stesso e una passa al di là di me e posso vedere. Allora, però, è passato al di là di Mosè Rabbeinu. I nostri maestri recenti, ci hanno messo qualche secolo per capire questa cosa, parecchi secoli, dicono esplicitamente che Mosè Rabbeinu ha fatto una tesilà su cui, che faccia da ponte, dice, io rapporto con te, ho stabilito il rapporto a te, accetto il giudizio, ma sul ponte di questa tefilà passeranno tutte le tefilot del popolo di Israele. Le manche per voi. Ha pregato perché tutte le tefilot del popolo di Israele abbiano un risultato uno, che è quello di ottenere il rapporto con il Kadosh Baruch Hu, che lo scopo della tefilà è ottenere il rapporto con il Kadosh Baruch Hu, e siano anche accettati. C'è chi dice che Mosè Rabbeinu, quello che ha ottenuto, e che resta lì per portare, quando sarà il tempo, tutta la generazione del deserto. Che questa era la sua vera tesi. Quindi, i significati sono tre. Uno, che Mosè Rabbeinu ha ottenuto il primo obiettivo della tefilà, di stabilire un rapporto nuovo con Kadosh Baruch Hu. Ha ottenuto qualcosa per la generazione del deserto, ha ottenuto un ponte per tutte le tefilot del popolo di Israele. Se no non avrebbe senso che diceva vai Hanan, mi sono reso sennoso, cioè portatore di Shem, la parola che fanno via c'era con, cioè ha chiesto un Shem più grande di lui, e questo è il senso del libro di Devarim che stiamo leggendo, cioè che lui sta parlando per lasciare il massimo che può lasciare il popolo di sé e il suo compito, cioè questo gli sta bene, cioè ha fatto un cambio. Buona fare. Allora
il rapporto, la caratteristica grossa di Mosè è quella del rapporto che ha fatto a tutti, ma non so se mai più il profeta Israele come Mosè, con il quale il Signore ha trattato faccia a faccia, cioè è proprio il contraddittorio con il Kadosh Baruch Hu, che è il simbolo di Mosè.
Quindi va tradotta in maniera diversa la parola che sicuramente non vuol dire per colpa vostra, semmai causa vostra, l'altro libro traduce causa vostra, ma le ma'an vuol dire affinché, in virtù, in funzione vostra. Siamo...
Allora, ho capito bene che, ma forse, non so, che quel basta vuol dire basta di ferma, di non continuare, perché sennò ti faccio entrare, e quindi Mosè, diciamo, ha capito che ci sarebbe stata la possibilità, ma accetta il film?
Accetta la camin per tutto il popolo, cioè, è il suo compito.
Cioè, quindi la tefilà sarebbe stata ascoltata.
No, causa è già meglio. Causa è già meglio. Però le man il buio mechem di me mechem. Man bedil ve yavor. Dai. Bedil vuol dire le man, eh? Come dice? Non ce l'ho? Ah, vabbè, è già un po' meglio, sì. No, la cita, cosa dice? Si può giocare anche quello, Bishvichem.
Io ho capito bene, quindi Moscete era stato ascoltato, tanto stato lì soltanto. Non però allora non capisco la parola che dirò contro di me.
Quello prima.
No.
Allora ripeto come lo propongo di tradurre io. Ma il tabera docembi. No. Mi è passato sopra a me e ha ascoltato per voi. Questa è la traduzione.
È un problema di traduzione in questo caso.
è sottile che penso, ma non spiega, si basa sul fatto che la parola Vaihanan è una parola troppo positiva. Allora, stiamo facendo cercando di capire il senso della Tefillah. Ci sta insegnando questo brano che il senso uno della Tefillah non è tanto l'esaudimento della richiesta, non è la richiesta, visto che tutte le 10 parole non c'è la richiesta, ma quello di creare un legame, un rapporto. Allora, questo che la brano di Torah ci insegna, che l'obiettivo di Mosè era creare un rapporto, contrariamente alla prima impressione che abbiamo tutti, me compreso, stava pregando più per gli altri che per sé, e sugli altri stava ascoltando.
Potrebbe dire che non è letterale,
no? Se noi intendiamo qual è lo, stiamo imparando cos'è lo scopo della Tefillah. Lo scopo della Tefillah è creare un rapporto tra lo sforzo. Questo l'ha ottenuto. Anche più forte dentro se stesso.
E anche questo vale anche per noi, nel momento in cui
vuol dire, no, uno è la in contatto e l'altro la
richiesta. La richiesta può venire a mancare.
È il contatto. Questo dice. Quello vuol dire che uno non ha nessuna tefillà, torna recante, vuota. Perché l'obiettivo principale della tefillà non è la richiesta, perché la richiesta comunque un giorno finisce, è il ponte. Questo è quello che insegna questo brano. L'altro brano ha insegnato altre cose. Adesso non sto facendo la facile, sto dicendo che è una delle lezioni possibili. D'altra parte, anche una delle altre cose che i Amin osservano nella cosa grammaticale, prendendo un brano di Leah quando ha il figlio Naftali, dice semplicemente, lì c'è un gioco di parole sulla parola Naftali, che vuol dire legame. Un legame, la parola tefillà vuol dire anche il legame, questo è l'elemento fondamentale, che il senso della tefillà è avere un legame con Kadosh Baruch Hu, perché dentro la Emunà questo è importante, che è più importante dell'oggetto fisico che gli chiedi. Nel senso, allora, vabbè, l'ho fatta abbastanza lunga. Volevo per concludere dire una cosa che si presta a spiegare un po' meglio il senso è il senso, cosa il brano ci insegna, quest'ultimo brano che abbiamo studiato. Diciamo, nella Torah noi cerchiamo di capire non quello che ci fa comodo, questa differenza tra il modo di leggere la Torah degli Yidin e il modo di leggere gli altri. Noi cerchiamo di capire quello che la Torah dice, non quello che ci fa comodo nella sostanza. Non cerchiamo che la Torah si adatti a noi. Noi cerchiamo di dare a Torah quello che la Torah veramente vuol dire. Voglio dire una cosa positiva su questo, un episodio che una volta uno può sistemare le regole della Torah per farsi dire, no, il compito è, se uno vuol fare ci sono due modi in cui noi ci mettiamo in rapporto con le altre persone, anche quando incontriamo una persona qualunque, una persona a cui vogliamo fare un favore, una persona a cui vogliamo bene, una persona a cui siamo innamorati, il punto è di capire cosa quella persona desidera ricevere, quello che fa bene quella persona, non quello che serve a me. Questo è il rapporto che gli rimane con la Torah, di capire quello che è la Torah, quello che è il parere della Torah, non come arrangiare per essere a posto con la Torah, quello che la Torah chiede a noi. È sottile ma molto profondo, cioè sapere nel linguaggio di tutti quelli di noi che siamo nella Torah, figli della Torah, è chiedere il da Torah, come la Torah si mette in rapporto con noi, non sistemami la cosa perché posso farlo. Cercare quello che la Torah in quel momento vuole da noi. Allora, sicuramente nel senso della tefillà c'è prima di tutto l'importante, chi ha questa fortuna poi di essere capace della tefillà, che non tutti e non sempre si è capace di fare, di creare un rapporto, di mantenere, di rinnovare un rapporto con Kadosh Baruch Hu. Che rapporto? Secondo quello che la Torah dice e quello che i nostri maestri spiegano meglio,
da parte di Kadosh Baruch Hu esiste sempre. Qualche volta noi non siamo in grado di stabilirlo. Allora, sembra un buon esempio come nella tradizione dei Rebbe Lubavitch, che sono stati 7 più uno che era il loro maestro, c'è questa spiegazione. Cos'è il Mikve? È molto vicino al concetto di Tefillah. Il Mikve è una delle cose che uno si mette dentro il Mikve, le donne quando è il loro periodo, quando si lascia questa vita, si entra l'ultima volta nel Mikve e in certi momenti della vita uno entra nel Mikve. Allora, che un Mikve sia kasher, bisogna stare dentro completamente dentro l'acqua. I maestri dicono è come se uno sta nell'acqua come stava nell'utero, sostanzialmente. I maestri lo dicono, questo è un esempio che diciamo noi. Allora, l'ultimo regno di Guai ci dice un'interessante cosa. Il din del Mikve è doppio. Uno, che uno deve essere completamente immerso, e l'altro, che non ci deve essere niente, nella mia consapevolezza di chi fa il Mikve, che sbarri il rapporto completo della persona con Kadosh Baruch Hu. Cioè, dice, è un modo di spiegare, di fare la falla, farsi dividere in due. Uno, stare completamente dentro, e questo è facile. L'altro, avere la consapevolezza che non c'è sbarramento. E questo, allora, entrare dentro sempre si può, se non c'è sbarramento è la parte che ci mettiamo noi. La tefillà è il tentativo di fare in maniera che lo sbarramento, che non c'è da parte di Kadosh Baruch Hu, non interrompe mai, non venga sbarrato da noi. Che non ci sia hazitza, non sia interruzione, esattamente, sbarramento. La tefillà è come il micro, che essere completamente dentro, per chi ci riesce a... Qualcuno è capace di essere un Baal Emunà, Baal Tefillah, cioè capace di entrare al Tefillah, e anche di rompere le barriere che ci sono. Se uno non è capace da solo, questo è il motivo perché la Teshuvah più forte è la Tefillah più forte quando si è in tanti, se il resto del gruppo ce la fa, uno ce la fa.
Vi ringrazio tutti, vi ricordo che martedì prossimo ci sarà la lezione con Rav Colombo e Rav Gianfranco Di Segni, e ci tengo anche a ricordare che Yarchè Kallah è stata un'idea di qualche anno fa di Rav Vittorio Della Rocca, e che noi stiamo proseguendo grazie a lui che ci ha insegnato.